Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Quella nel Vangelo di oggi non è l'unica risurrezione di cui si parla nei Vangeli. Ce n'è almeno un'altra che è famosa e nota a tutti quanti, della risurrezione di Lazzaro. E tutte sono risurrezioni di persone che dovranno morire un'altra volta. Però sono un segno importante, il segno che il Signore aveva potestà sopra la morte, che aveva addirittura il potere di riportare in vita qualcuno. Perché guaritori, taumaturghi che riuscivano a guarire i malati, dare la vista ai ciechi o altri, ce n'erano stati tanti, ma in tutta la storia di Israele di morti che ritornavano in vita ce n'erano stati veramente pochi. Questo era un segno importante, quindi. Ecco, noi invece viviamo in un mondo che è tutto dominato dall'idea che nulla può avere potestà sopra la morte e che quindi la morte è sempre l'ultima parola su qualsiasi cosa. E questo ci porta a pensare alla nostra vita solo qui e ora. Noi non pensiamo che c'è qualche cosa dopo, non pensiamo neanche che ci possa essere. Io dico noi, non parlando delle persone qui dentro, ma in generale come modo di pensare della gente del nostro tempo, noi uomini di oggi. Purtroppo abbiamo questa abitudine di pensare che appunto la morte ha l'ultima parola su tutto e che non c'è rimedio contro la morte e che quindi tutta la nostra vita, tutto il significato della nostra vita lo dobbiamo trovare qui, nella vita che noi viviamo oggi, senza possibilità di andare oltre a questo. Noi viviamo tutti proiettati qui e ora, senza nessuna possibilità di qualche cosa che sia altrove e in un altro tempo. E per questo tutte le filosofie umane sono basate su questo, sul fatto che noi viviamo qui e ora, che il nostro posto è solo qui e ora. Tutte le ideologie sono basate su questo. E purtroppo anche tante religioni umane sono basate su questo, anche se bisogna dire che tutte le religioni, anche quelle più lontane dal cristianesimo, sono tentativi dell'uomo di dare una risposta alla morte e di capire che appunto la morte non ha l'ultima parola. L'uomo è religioso per natura, si può dire, però c'è sempre qualcosa che lo trascina a rivivere in questo mondo e a pensare che poi tutto quello che ha a che fare appunto con la religione, con qualcosa che va al di là della morte, siano tutte favole che non vanno prese in considerazione. Perché questo? Perché in realtà pensare che la nostra vita sia tutta proiettata in questo mondo e in questo tempo in cui noi viviamo è comodo, ci permette di non sforzarci al di là di quello che noi facciamo tutti i giorni. Ci permette di vivere la nostra vita un po' come viene, senza cercare di dargli un significato diverso. Noi quindi sappiamo che l'ispirazione, proprio perché l'uomo è religioso per natura, che la morte è un grande mistero e che è un grande limite, per cui noi tutti abbiamo la speranza di andare al di là di questo limite. Però noi tutti abbiamo anche questa forte tentazione che ci tiene ancorati a questo mondo, proprio perché questa tentazione ci consente di vivere molto più comodamente. Ecco, e questo è un modo di pensare che noi vediamo in modo particolare oggi nel mondo che ci circonda. onda, di sicuro. Vedete che il mondo in cui viviamo è materialista, quindi rifiuta l'idea di una vita al di là della vita che noi facciamo qui. Ma oltre alla questa visione materialistica, purtroppo l'uomo ha sempre avuto la tentazione di dare questo colore materialistico anche alla sua fede. Ed è per questo che San Paolo, quando parla con i Galati, ricorda loro una cosa, gli dice: il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo, non è misurato sull'uomo. Perché San Paolo dice questa cosa? E nelle chiese della Galazia era successo questo, erano passati dei predicatori giudeo-cristiani, cioè quelli che erano cristiani ma erano ebrei, e sostenevano che chiunque diventasse, volesse diventare cristiano, sapete che la parola cristiano in realtà è nata soltanto per indicare i convertiti dal paganesimo, quelli che venivano battezzati essendo stati prima pagani, non ebrei. Ecco, chi doveva diventare cristiano prima, secondo loro, doveva diventare ebreo, cioè se erano maschi si dovevano circoncidere e poi comunque erano tenuti a seguire tutte le regole della legge. San Paolo invece, secondo, tra l'altro secondo una tradizione che c'era da tanti anni, c'era da secoli nel mondo ebraico, diceva un'altra cosa, diceva che quelli che accettavano il Cristo come Messia e Dio, quindi Dio suo Padre e lo Spirito, non erano tenuti a diventare a tutti gli effetti ebrei, quindi accogliendo i precetti della legge. Questo perché non era previsto questo neanche per gli ebrei, uno poteva diventare simpatizzante dell'ebraismo senza bisogno di farsi circoncidere e senza bisogno di seguire le regole della Torah, della legge. E ancora oggi gli ebrei di oggi sconsigliano quasi sempre a uno che vuole diventare ebreo di diventarlo a tutti gli effetti. Consigliano di fare un'altra cosa, cioè di seguire alcune regole fondamentali, che sono poche, se le conoscono: il non fare idolatria, l'astenersi da certi tipi, soltanto da alcuni tipi di alimenti, ma non da tutti quelli che sono prescritti dalla legge, e poche altre cose del genere, astenersi dalla fornicazione, cioè dalla frequentazione delle prostitute, queste cose molto basilari. Invece loro volevano che i Galati diventassero ebrei a tutti gli effetti, che si facessero circoncidere e che seguissero la legge. E San Paolo polemizza contro quei Galati che volevano accettare questa cosa. E nel polemizzare ricorda proprio questo fatto: il Vangelo che io vi ho annunciato non è modellato sull'uomo. Perché? Perché lui aveva capito che anche l'accettare le piccole regole della legge era un modo per sentirsi più a proprio agio nella fede. Uno cosa dice? Io seguo le regole, io faccio tutto quello che la scrittura mi ha dato come precetto di fare e quindi io sono a posto. Un po' come la mentalità, per esempio, non dico di tutti, ma del musulmano medio. Io faccio, cosa dice un islamico media, una persona semplice, dice: io faccio le preghiere tutti i giorni, io non bevo il vino, io vado almeno una volta nella vita in pellegrinaggio alla Mecca, faccio tutti gli anni il Ramadan, sono a posto, vado in paradiso di sicuro. Ecco, questa assicurazione il Vangelo non la dà a nessuno. Per l'annuncio di Gesù, La fede è sempre un salto nel buio, non è una cosa rassicurante. E i Galati volevano a un certo punto accogliere la parola di questi predicatori, perché l'osservanza della Torah, l'osservanza della legge, era per loro una cosa rassicurante. Loro dicevano: vabbè, ma noi seguiamo tutte le regole della legge e a quel punto siamo a posto, siamo salvi. Ecco, e lì San Paolo ricorda questa cosa. Il Vangelo non è modellato sull'uomo, vuol dire non è modellato sui nostri desideri, non è modellato sul nostro bisogno di consolazioni umane, e non è modellato per stare qui e ora. È modellato per vivere come stranieri sulla terra. Nel Salmo 118 c'è un versetto che dice: io sono un pellegrino sulla terra. Ecco, l'uomo è un pellegrino sulla terra. Un pellegrino cos'ha? Non ha una casa, non ha un posto dove stare, dorme un pochino dove gli capita, perché tutto lo scopo della sua vita è stare in viaggio. Se vi ricordate, c'è il Vangelo, si parla di uno che va da Gesù e gli dice: voglio essere tuo discepolo, e lui gli risponde: le tane hanno una volpe, gli uccelli hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questo vuol dire essere discepoli di Cristo, vuol dire sapere che noi non abbiamo dove posare il capo. Fisicamente sì, abbiamo le nostre case, abbiamo i nostri letti, abbiamo i nostri piccoli comfort, però spiritualmente il Vangelo non ci dà nessun tipo di assicurazione. Il Vangelo non ci dà nessun tipo di consolazione per vivere tranquillamente qui e ora, perché il Vangelo ci dice: la tua vita non è qui e ora. Ecco, vedete che invece il mondo in cui viviamo ci dice esattamente il contrario. E non è solo un problema del mondo moderno, è un problema che purtroppo c'è sempre stato, come vedete appunto come avete sentito dalla lettura appunto dell'Apostolo. È una tentazione che c'è sempre stata in tutta la storia della Chiesa e in tutta la storia dell'umanità. Pensare che noi in fondo dobbiamo vivere in questo mondo e dobbiamo cercare di viverci bene. Ecco, invece il Vangelo ci dice che viverci bene è cosa delle volpi che hanno le loro tane e degli uccelli che hanno il loro nido, ma non è cosa nostra. A noi non ci deve interessare. A noi questo mondo serve come passaggio. E noi tutto quello che noi facciamo in questo mondo lo dobbiamo pensare in vista di qualcosa che va al di là di questo mondo. Che non vuol dire solo al di là della nostra morte, perché semplificando si dice: beh, noi dobbiamo un pochino patire in questa vita perché poi così possiamo gioire in paradiso. Ma non è questo il punto, perché anche questa sarebbe una consolazione e un'assicurazione. Non è questo il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è che noi già qui e ora dobbiamo vivere proiettati nel regno di Dio. E questo è il motivo di fondo di tutta, anche e soprattutto di tutta la predicazione di San Paolo, che appunto doveva spiegare questo punto della fede, che evidentemente non era a tutti chiaro, o non tutti volevano accettare così facilmente, eppure anche dai Vangeli lo si vede in modo molto chiaro. Se voi vi leggete il discorso della montagna che c'è nel Vangelo secondo Matteo, lo vedete che tutto il discorso della montagna è proiettato a un livello spirituale che non è quello di questo mondo. Tutto il Vangelo è proiettato in un livello spirituale che non è quello di questo mondo. Quindi ecco, quando noi vediamo anche questi piccoli miracoli, far risuscitare un morto non è un piccolo miracolo, un miracolo grande, ma anche se quel morto è destinato comunque a morire di nuovo, come era destinato Lazzaro, come era destinato il morto risuscitato dal profeta Elia, com'era destinata Tabità risuscitata da, come leggiamo negli Atti degli Apostoli. Ecco, anche tutti questi morti che pure sono risuscitati temporaneamente per morire un'altra volta, sono tutti una prefigurazione della vittoria finale sulla morte e quindi del fatto che questo qui e ora a un certo punto smette di esserci e smette di avere valore. Se noi cominciassimo a pensare che appunto la morte non ha potere su di noi, perché noi siamo stati strappati al potere della morte nel momento del battesimo, che noi siamo già morti, quando una persona viene battezzata è morta a questo mondo e rinasce in Cristo. E se noi prendessimo sul serio questa cosa, vivremmo tutta la nostra vita non pensando al fatto che un giorno dobbiamo morire e quindi si vive una volta sola e fino ad allora dobbiamo cercare di stare il meglio possibile, ma vivremmo la nostra vita col pensiero che dobbiamo stare il meglio possibile da un punto di vista spirituale e non da un punto di vista materiale. Tutta la predicazione del Vangelo gira intorno a questo. Il senso della resurrezione è questo: la morte non c'è più. La morte fa danno ancora, come spiegava San Gregorio di Nissa, come fanno quelle lucertole a cui stacchi la coda e la coda continua a muoversi come se fosse viva, ma in realtà è morta, è lì soltanto per ingannare il predatore. Ecco, la morte fa così: è stata sconfitta, è morta, però ancora sembra vivere, sembra ancora fare danni, ancora vediamo gente che muore e noi non sappiamo per quanto tempo ancora vedremo gente che muore, perché il regno di Dio sappiamo che verrà come un ladro di notte e quindi arriverà probabilmente quando nessuno si aspetta che arrivi, e fino ad allora la morte continuerà, anche se già è stata sconfitta, a fare danni e a portare via persone alcune volte vecchie, alcune volte giovani, ma di fatto tutti quelli che muoiono in questo periodo della storia che va dalla resurrezione alla parusia, al ritorno del Cristo, sono persone che muoiono come diciamo un effetto collaterale della morte. La morte in realtà già è stata sconfitta e noi di questo appunto vediamo la prefigurazione in questi miracoli di risurrezione che ci sono stati da parte del Signore, da parte di qualche profeta e da parte degli apostoli. Quindi e qui concludo su una cosa: c'è oggi coincidono una serie di santi in questo giorno importanti. Uno è l'apostolo San Giacomo, figlio di Alfeo, prima volta si chiama anche Giacomo il Minore, non è il fratello del Signore, ma è imparentato con un altro apostolo. Ecco, e poi cade la memoria di Abramo, giusto Abramo, padre dei credenti, che noi ricordiamo come un fatto. Abramo è stato quello che ha creduto sulla parola di Dio, al di là di qualsiasi speranza umana, perché Abramo si trovava in un paese, a Ur dei Caldei, Dio lo chiama e gli dice di andare in una terra che lui avrebbe mostrato, e Abramo parte per andare in questa terra, ascolta la parola di Dio e si fida. Quando Dio gli dice che avrebbe avuto un figlio, nonostante sua moglie fosse molto vecchia, e lui si fida e aspetta la nascita del figlio. Ecco, Abramo per questo è considerato il padre dei credenti. Sapete che è considerato il padre dei credenti non solo dai cristiani, ma anche ovviamente dagli ebrei, perché è il capostipite degli ebrei, ma anche dagli islamici, che discende da lui per tramite del figlio Ismaele. Ecco, questo è uno dei santi di oggi. L'altra è una coppia di santi sposati, sono Andronico e Atanasia, che erano, avevano perduto i figli, che erano il figlio che era morto, e a un certo punto decidono di andare tutti e due in monastero. E tra l'altro, a un certo punto della sua vita, Atanasia si traveste da uomo e va a fare il monaco proprio insieme al marito, tra l'altro nascondendosi per tutta la vita. Lui lo scopre, e quella era, che quella era sua moglie, lo scopre quando lei già era morta. Ecco, lei si chiama Atanasia, e Atanasia vuol dire immortale. Noi siamo tutti immortali in virtù del battesimo, e nella nostra vita di tutti i giorni ci dovremmo ricordare di questo, perché quello che noi facciamo in questo mondo ci lega, ci può legare a questo mondo oppure ci può legare a Dio, e più ci lega a questo mondo più ci separa da Dio. E non è questione di cose che si possono fare o cose che non si possono fare, noi non abbiamo la legge, è questione di come si vive in questo mondo. Il cristiano vive in questo mondo come uno che non fa parte di questo mondo. Come diceva l'antico testo cristiano dei primi secoli, il cristiano vive come tutti gli altri, vive in questo mondo, ma la sua patria è in cielo. Noi non siamo cittadini della terra, siamo cittadini del cielo. E per questo San Paolo ripete spesso che non c'è più giudeo né greco, non ci sono più distinzioni tra i popoli. Tutti quelli che sono nati dall'acqua e dallo spirito appartengono a un'unica nazione, che è la Chiesa, e loro tutti sono tenuti a vivere secondo quella e non secondo la loro nazione umana. Poi è ovvio che tutti noi siamo abituati, siamo affezionati al paese dove siamo nati o dove siamo cresciuti, e quindi noi tutti abbiamo questa tentazione sempre di vivere qui e ora, e ci viviamo, però ci dobbiamo ricordare questo. Noi siamo chiamati tutti a essere figli di Dio in grazia dell'uomo Dio, Cristo Gesù. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.